Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Io sono sempre qui nella terra.
Benedetta, mamma mia
Benedetta,
santa.
sì. Difatti il Portogallo era definito Terra de Maria. Terra de Maria, pensate che già festeggiavano l'Immacolata Concezione loro nel 1400, mi sembra, 67, no? Per cui proprio Terra de Maria. E la Madonna ha voluto proprio andare lì per dire le cose più importanti, non solo del secolo passato, di quello futuro, ma dicendo, dopo il mio trionfo, qui l'ha annunciato dalla terra de Maria, il mio trionfo, dice ci sarà un lungo periodo di pace. Ora, se la Madonna dice lungo periodo di pace, a Lucia le ha detto che doveva stare ancora un po' sulla terra e c'è stata 90 anni, vuol dire che il lungo periodo sarà lunghissimo, ma sarà lunghissimo perché? Ma probabilmente perché avremo pigliato una di quelle lavate di testa, ma di quelle così solenni che, umiliati e mostrando che cosa produce il peccato, certamente non avremmo più nessuna intenzione di combinare altri guai, perché già ne abbiamo subiti e patiti troppo, troppi. Terra de Maria. E naturalmente, quando si parla di Fatima, sì, tutti sanno che la Madonna è apparsa, tutti sanno che è apparsa tra i pastorelli, tutti sanno che i papi sono andati. Tutti sanno che il giorno 13 di maggio il Papa Giovanni Paolo II è stato colpito, è vero, a morte, e lui ha testimoniato la mano della Madonna, ha deviato la pallottola e mi ha salvato. Naturalmente, cosa è successo? Pensate un po'. Il Papa dice: portatemi qua il terzo segreto di Fatima, perché veramente non si può continuare a, diciamo, a ignorarlo, che io sono stato colpito il 13 di maggio e certamente c'è un legame con la Madonna di Fatima che è apparsa il 13 di maggio. Ora voi pensate, no? Che se non avessero sparato al Papa, ancora il terzo segreto sarebbe nel cassetto. Ma chissà perché sto terzo segreto è così segreto che nessuno lo vuol sapere. Però no, è anche stato detto, Giovanni 23 dice: non voglio leggerlo perché è spaventoso. Vabbè, ho capito, però rimane spaventoso anche se non lo leggi. La gente deve sapere, dice, voi, cioè la Madonna, pensate un po' che stile ha la regina di tutti i santi, la madre di Dio. Non ha mica detto non faccio vedere l'inferno ai bambini perché è spaventoso. E chi è che vuole insegnare alla sede della sapienza come si fa ad educare l'uomo? La Madonna non ha detto no, 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 no. Non lo voglio mica far vedere perché è spaventoso l'inferno. Invece gliel'ha fatto vedere, ma neanche a dei grandi personaggi, teologi, no, gliel'ha fatto vedere a tre bambini, poverini. Tre bambini che dice: se la Madonna non ci avesse promesso prima che ci avrebbe portati in paradiso, saremmo morti di spavento. Per cui questa educatrice che in qualche modo abbiamo l'ardire di educarla e di censurarla. Cioè, io non voglio andare avanti, ma diciamo soltanto mettervi non dico neanche le pulci nell'orecchio, ma insomma anche una provocazione, no? Perché dico, ma sentite un po', ma è mai possibile che la madre di Dio, ecco, debba essere corretta? Cioè, la piena di grazia, la concepita senza peccato, va corretta da chi? Da chi pecca e da chi ha peccato. Qui c'è qualcosa che non funziona, no? Però non dobbiamo meravigliarci di niente, di nessuno, perché siamo tutti figli di Adamo, miserabili, per cui, diciamo, ognuno può sbagliare, sbagliano, si dice sbagliano anche i preti a dire la messa, ma insomma è un ragionamento, diciamo, semplice e logico quello che vi sto facendo, ma io me lo sono fatto, sapete, frequento questa terra benedetta dal 1972, voi avete capito quanti anni ci vengo qua. Ma perché continuo insistentemente a venire qua? Perché lo trovo un pozzo senza fondo. Cioè, praticamente ogni volta che vengo qua c'è qualcosa da imparare, ma non cosine da poco, sono cose immense, ma il Signore, diciamo che tiene nascoste queste cose ai sapienti, agli intelligenti, ma le rivela ai piccoli. E siccome ogni volta che vengo qua mi pare di diventare più piccolo, nel senso che mi vergogno davanti a Dio e davanti agli uomini, davanti ai tre pastorelli che sono campioni di corsa verso il paradiso, in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica, capite? Allora, se tu non hai capito, non è perché il Signore non si spiega bene, è perché probabilmente sei troppo grande. E siccome ti senti sapiente e intelligente, tu ci passi sopra. E questo errore madornale chi l'ha fatto? I sapienti e gli intelligenti. Allora la Madonna a un certo momento dice: bene, adesso cosa faccio? Permetto che sparino al Papa il 13 di maggio, vediamo se tirano fuori quel terzo segreto, no? Perché se non avessero sparato sarebbe ancora nel cassetto. Ma non è stato detto tutto. Perché? Perché è spaventoso, no? Ma scusate, allora. È spaventoso se io ti avviso che se tu ti arrampichi sopra una torre che sostiene i fili ad alta tensione e sotto ci metto il simbolo della morte, per cui è spaventoso pensare che uno vuole andare a fulminarsi in cima alla torre che sostiene i fili di alta tensione, non devo metterlo. Devo mettergli diciamo, qualche immagine di fiori, di bambolotti e cose varie, no? Di cuori. Allora diranno: ma forse salendo questa torre troverò tutti i fiori, i cuori, tutti gli abbracci, no? E invece no, ci mettono il simbolo della morte, per cui è spaventoso, ma tu se vai lassù rimani fulminato. Niente da fare, non va bene. Noi dobbiamo, siamo moderni e, diciamo, non si sa, ecco, il nostro io purtroppo ce l'abbiamo tutti e sembra che muoia dopo qualche ora o qualche giorno, dopo che ci hanno sepolti. Allora, naturalmente, dico, vengo qua e tutte le volte dico, ma qui è una ricchezza, non continuerei a venire se non trovassi più niente, perché non ho l'abitudine, vero, di far fatiche che diventerebbero inutili. Cosa ci vado a fare io a Fatima se tanto ho già capito tutto? No, non ho capito tutto, perché più divento piccolo e più capisco. Più mi umilio davanti a Dio e vedo che sono, magari fossi un verme, perché se io dicessi di me di essere un verme, mi darei delle arie. Certo che mi darei delle arie, scusa. Gesù gli ha dato del vermiciattolo a Francesco, a Giacobbe, Sì, mi do del verme, mi do delle arie perché mi paragono a Giacobbe e a San Francesco, per cui fossi un verme. Intanto, voi avete mai sentito che un verme faccia peccati? No? E allora magari fossi un verme, non farei neanche i peccati. Invece purtroppo sono un peccatore che posso peccare con pensieri, parole, opere, omissioni, sguardi, desideri, vero, quante cose, ecco, mi possono portare ad essere una vipera piuttosto che un verme. E dicevo, questa Terra de Maria, insomma, è un incanto, però, vedete, qui con noi ci sono delle persone che un po' alla volta queste cose anche si propagano e allora qualcuno che è venuto ha detto a qualcun altro, guarda, tu devi andare a Fatima, devi sentire cosa spiegano là e non andare con qualsiasi altro gruppo che ti mostra questo, quello e quell'altro, non essere curioso. Questo gruppo che va là, che fa gli esercizi, di fuori non ti fa vedere niente, ti fa vedere tutto quello che c'è di dentro. Pertanto, l'uomo è attratto dalle cose esteriori, vero? Ci sono le vetrine, i vestiti, i belletti, gli orecchini, tutte quelle cose là, che sono tutte di fuori però. E noi ci accontentiamo delle cose sempre quelle esterne. Ma se uno non mi fa vedere l'interno, io voglio sapere cosa c'è dentro. Scusa, tu mi vendi una scatola vuota, tutta bella, infiorata, tutto, ma a me non mi interessa. Poi io apro la scatola, non c'entro niente, no? È una fregatura, no? Allora, qui c'è gente che ha detto: no, io mi hanno detto che devo andare con coloro che mi spiegano bene Fatima, e dipende tutto dalle guide, perché se le guide ti fanno vedere, vedete qua. Ecco, questo qui è un territorio, vero, del centro Portogallo che dista 57 km dall'oceano, che eccetera, eccetera, e qui, e qui, e qui, e qui, fino al X anno sono stati i Mori, poi sono stati cacciati, ma prima erano tutta una faccenda storica, poi ti portano a mangiare il pesce. Poi ti dico, ma scusate, questa è una fregatura. Io vado a Fatima perché voglio sapere cosa c'è a Fatima, ma cosa è venuta a fare la Madonna Fatima? Quello voglio sapere. Cosa è venuta a fare la Madonna Fatima? A spaventare dei bambini? A prendere in giro il mondo intero? No, è venuta come madre di misericordia a dire: sentite, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, io che sono regina dei cieli e della terra, che sono la sposa dello Spirito Santo, che sono la madre dell'Eterno Figlio e la figlia dell'Eterno Padre, io so come stanno le cose e so come le vedono da quassù. State attenti, se non la smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, per cui le guerre scoppiano perché si offende Dio. Capite? Non scoppiano perché ci sono degli interessi, quelli sono cause seconde. Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra, ne inizia un'altra. È inutile che parliamo di misericordia. La Madonna è misericordiosa perché è venuta ad avvisarci che se non smettiamo di offendere Dio, scoppierà un'altra guerra. E questa è misericordia, scusate, no? Ma poi, misericordia, misericordia, che parola. Così che è usata, diciamo, è usata, tutti hanno in bocca questa parola, no? Però non sanno neanche cosa vuol dire. Pensate che il cardinale Robert Sarah, che è veramente un eroe in questo tempo, inganniamo la gente parlando di misericordia senza sapere quel che vuol dire la parola. Il Signore perdona i peccati. Ma se ci pentiamo, insegna lui, che è proprio il prefetto, vero, per la fede. Allora, scusate, il Signore ti perdona, ma basta che tu smetti di fare i peccati. Se non smettete di offendere Dio, scoppierà una guerra peggiore. Se tu nella condizione attuale sei un disgraziato, no? E poi non smetti di fare i peccati, sarai ancora più disgraziato di prima, perché chi mangia e beve il corpo e il sangue di Cristo indegnamente, perché non si è pentito e non ha smesso di peccare, mangia e beve la propria condanna. Allora la misericordia è quella annunciata da San Paolo, che ti dice: se non la smetti, mangia e beve la tua condanna. Allora cosa facciamo? Censuriamo anche San Paolo e censuriamo la Madonna e censuriamo tutti quanti, poi chi è che parla? Allora, diciamo, io dico, sono padre di famiglia e naturalmente, come San Giuseppe è custode della Sacra Famiglia, io devo essere custode della mia famiglia. E naturalmente, se sento che arrivano parole che non sono mica chiare o che sono anche pericolose, io non sto zitto, naturalmente in base a tutto quello che ho imparato e a tutto quello che ci hanno insegnato in 20 secoli di santi, non sono disposto a cambiare niente, perché in 20 secoli questi si sono fatti santi. Adesso vediamo se si fanno santi quelli che stanno raccontando storie che non corrispondono perfettamente alla verità. Inganniamo la gente dicendo delle cose che non sono complete, che non sono vere. Cioè non si possono fare discorsi ambigui un po' di qua e un po' di là. Deve essere fatto, ecco, un discorso chiaro. Questo si può, questo non si può. E basta, no? Che facciamo? Si può, ma non si può, ma può darsi che si possa, però si potrebbe anche non potere, ma però in certi casi si può. Ma che storie! Com'è possibile? Cioè, se io prendo il veleno, in certi casi mi fa bene, se lo prendo in certi casi mi fa male. Ma il veleno fa male sempre, non è che fa bene. E vabbè. Perdonatemi, sapete, sono qua a Fatima, e a Fatima, siccome la donna è vestita di sole e non di tenebra, vestita di sole illumina il campo e tu vedi le cose come sono, e qui ha annunciato anche le famiglie, ecco, parlava delle famiglie, e le famiglie sono scassate perché non abbiamo dato retta alla Madonna. Verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, sono venute, non ne parla nessuno, abbiamo censurato anche la Madonna. Padre Pio cacciava quelli che non si vestivano adeguatamente in chiesa e l'hanno fatto santo, dovrebbero farlo addirittura dottore della chiesa, no? Però adesso poco poco, con queste mentalità circolanti, fiacche, noi siamo capaci di scanonizzare anche i santi, se non lo facciamo ufficialmente, ma lo facciamo, diciamo, facciamo praticamente, perché quello che dice la regina dei santi, quello che dice la regina del cielo e della terra, se noi non gli diamo retta vuol dire che noi ci sentiamo più sapienti del cielo, della regina del cielo e della terra. Io ragiono come un contadino, va bene? Per cui diciamo molto pratico e senza fare giri di parole, no? Uno più uno a me risulta che fa due. Ecco, e così, Anna. Di chi sarà colpa? Sono sfoghi, sfoghi della terra de Maria, questi qua, no? Che vedi queste cose, no? Che praticamente, cioè, vedi la gente che muore non solo fisicamente, ma spiritualmente, e di quelli non ce ne importa poco niente, no? La Madonna ci ha fatto vedere i barconi di anime che vanno all'inferno, a noi ci fa vedere i barconi che arrivano a Pantelleria, diciamo. Che lì poi bisogna capire bene come funziona questo meccanismo che non è molto chiaro, ecco, quello che sta accadendo e perché si vuole che accada, no? Questa, ecco, anche se continuano a farci credere quello che vogliono, perché i microfoni ce l'hanno loro a disposizione, le videocamere ce l'hanno loro, ma a me i conti non quadrano. Allora, personalmente. Bene, Anna, però noi abbiamo da proseguire con le nostre
letture del giorno, sì, quindi San Paolo, ecco, San
Paolo. Misericordia, parla di misericordia.
Sì. San Paolo pone l'accento, sì, sulla misericordia divina, che tramite la redenzione compiuta da Cristo ha voluto estendere la salvezza anche ai gentili, facendoli eredi della promessa al pari del popolo eletto. Anche costoro, infatti, con la predicazione del Vangelo, vengono chiamati alla fede e a far parte della Chiesa, nuovo popolo di Dio. I cristiani, membra elette del corpo mistico, sono chiamati ad essere lode della gloria di Dio, con la loro vita, spesa per il Signore e per i fratelli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: fratelli, in Cristo siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, ad essere lode della sua gloria. Noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo, in Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.
Beh, qui praticamente San Paolo, ecco, ci fa intendere che noi siamo misericordiosi nei confronti dei nostri fratelli se facciamo conoscere Cristo, che è il sommo bene, che è il Salvatore. Cioè, se io ti lascio andare per la tua strada sbagliata, io non è che ti voglio bene, no? Posso anche cantare canti di misericordia, ma non esistono in pratica. Cioè, andate, predicate, portate la parola della verità. In Lui, anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, ed aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Ora, diciamo, se io invece di annunciare il Vangelo, no? Ecco, dico che anche se annunciamo altri libri, corani, eccetera, eccetera, ma è questo praticamente come dire a San Paolo che deve venire a scuola da noi, che gli dobbiamo aggiornare perché non è molto istruito San Paolo dallo Spirito Santo, perché ne abbiamo avuto più noi di lui, e adesso vorremmo proporre, ecco, altre letture. La misericordia: se io credo che Gesù Cristo è il mio Salvatore, che è morto per salvare me e non solo me, e mi invita a diventare, cioè, corpo mistico suo, lui ha detto: vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Ma qui praticamente, dico, siamo anche capaci di importare lupi, perché ci pare di averne troppo pochi in giro per le nostre, diciamo, città. E invece bisogna predicare il Vangelo. Ecco, io penso che misericordia sia questo, ecco, la salvezza delle anime. Se io non mi curo della salvezza delle anime, posso cantare misericordia finché voglio, no? Finché non mi curo della salvezza delle anime, io non sono misericordioso. La Madonna ha fatto vedere dove vanno le anime, perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Non ha fatto altri discorsi, ha fatto vedere dove si finisce se non ci si salva. Allora, noi invece vorremmo ascoltare più che la Madonna, vero? Per cui la Madonna sono apparizioni, sono rivelazioni private. E adesso diamo retta a Martin Lutero, ma perché le sue cosa sono? I suoi pensieri non sono privati, sono privati ed eretici. No? Adesso va a finire che diamo più retta a Martin Lutero che alla Madonna, capite? L'uomo è capace di tutto, si confonde nella sua stoltezza, no? Ed è capace di tutto, è capace di mostrare il bene dove c'è il male e far diventare male dove c'è il bene. Tutto è possibile. Oggigiorno tutto è possibile. Quando, se Padre Pio dice, se San Michele non mi avesse protetto, il demonio mi avrebbe messo un piede sulla testa, vuol dire che noi che non invochiamo più San Michele, i piedi sulla testa ce l'abbiamo, e come ce l'abbiamo? Tutti e due ce l'abbiamo, compresa la coda, perché facciamo ragionamenti che non sono logici, non sono secondo verità. Anna, leggi tu quello che dice San
Don
Dolindo.
Allora, lettera agli Efesini, capitolo primo, pagina 1346. Siamo grati a Dio della sua grazia. Benedetto il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti in Cristo con ogni sorta di benedizione spirituale nei cieli, poiché in Lui Egli ci ha prescelti per sé, prima della creazione del mondo, affinché fossimo santi ed immacolati al suo cospetto, e ci predestinò per la sua carità ad essere suoi figli adottivi, per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. È questa la suprema grazia che abbiamo ricevuto da Dio, noi cristiani, e della quale dobbiamo sentire il bisogno e il dovere di ringraziarlo. Essere benedetti da Dio in Cristo, con benedizioni che vengono dal cielo e portano al cielo. Essere prescelti per Lui, come Suoi servi, ed avere come ideale della vita la santità e la purezza. Essere Suoi figli adottivi, in Gesù Cristo e per Gesù Cristo. La vocazione alla vera fede nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana è un bene incommensurabile. E noi che ci commuoviamo e ci profondiamo in ringraziamenti per quei benefici temporali che riceviamo nella vita presente, dobbiamo apprezzare sommamente quello della vocazione alla fede e cercare di vivere in modo da conservarla intatta nel cuore e raggiungere il fine ultimo che essa ci addita, salvandoci l'anima e diventando figli adottivi di Dio ed eredi del suo regno. Dolorosamente noi, non solo, non siamo grati al Signore del beneficio della fede, ma la barattiamo miseramente, esponendoci a tutti i pericoli di perderla. Se dobbiamo leggere un giornale, per esempio, volentieri preferiamo quello che non è cattolico e assorbiamo ogni giorno la nostra dose di veleno, respirando aria asfissiante di agnosticismo, di materialismo e di miscredenza. Noi, che ci vogliamo immunizzare contro ogni infezione, abbiamo con indifferenza, anzi con piacere, intimità pericolose con quelli che non credono, e lungi dal condurli alla fede, ci facciamo da essi suggestionare a tal punto da ripiegare e nascondere il nostro glorioso vessillo per non essere oggetto di scherno. Noi, che dovremmo altamente schernire il mondo miscredente e difendere con forza i diritti di Dio e la grandezza delle misericordie da Lui donateci per Gesù Cristo. Se Dio ci ha fatti i Suoi figli adottivi per il nostro amabilissimo Redentore, rinnegheremmo noi questa grandissima nobiltà per riprendere i cenci della nostra miseria? Un nobile ha la coscienza della sua altezza sugli altri e si sforza di non commettere azioni che la degradino. E tu, cristiano, potrai accomunarti alle azioni di quelli che vivono come vili giumenti, tutti tratti dal senso e dal fango? Quando ti levi al mattino, pensa che sei di Dio. Ringrazia la sua infinita bontà e bada bene a non commettere nulla che offenda la sua maestà, che ti renda indegno di Lui. Devi essere santo e immacolato al suo cospetto, perché Egli è santissimo e purissimo spirito. Devi mostrare in te, per l'esercizio delle virtù, anche in grado eroico, la grandezza della trionfante grazia di Dio, che accolta da te con un minimo almeno di corrispondenza, ti muta in una creatura nuova. La grazia ti deve cesellare e tu devi lasciarla operare in te liberamente per essere accetto a Dio nel suo diletto figlio ed esserne immagine viva. Conosci Dio col lume della vera sapienza che Egli ha sovrabbondantemente effuso in noi col lume della fede. Servilo fedelmente con la prudenza che Egli ti dona, facendoti apprezzare Lui solo, sopra tutte le cose. Non ti gloriare della falsa sapienza del mondo che ti fa disconoscere Dio, né crederti equilibrato e prudente quando sai trattare i tuoi affari temporali, quasi fossero lo scopo principale della tua vita. Il mondo si crede equilibrato quando considera la fede e i doveri che essa impone come cosa secondaria. Crede esaltati quelli che ne vivono e pensa che bisogna abbruttirsi nella ricerca dei divertimenti, dei sensi, per dire di vivere. È una desolazione somma il constatare lo stato di ebiezione nel quale si trova il mondo e nel quale fa precipitare i suoi seguaci. Non c'è viltà che possa equipararsi a quella di coloro che disconoscono Dio, che vivono come se non avessero anima, che si abbruttiscono nei sensi e vivono di materia. Questa viltà è proprio quella del mondo moderno, apostata da Dio e da Gesù Cristo, la cui regalità sopra tutte le cose, sopra tutte le creature, ha voluto rinnegare nelle maniere più criminali. Per questo è necessario che si risorga a vita nuova in una restaurazione generale di tutto in Gesù Cristo e che il Redentore sia nuovamente riconosciuto come re e capo delle nazioni, come lo è la Chiesa. Dobbiamo ardentemente pregare ed operare perché questo avvenga, perché se non avvenisse, e presto, noi vedremo il mondo piombare nelle estreme calamità e distruzioni apocalittiche. Cominciamo da noi. Ognuno deve ricordarsi che è stato fatto erede del Regno Eterno e che deve essere argomento di lode alla gloria di Dio con la sua vita. Come erede del Regno Eterno, deve vivere in modo da poterlo conseguire e come argomento di lode alla gloria di Dio, deve operare in modo da farne conoscere la potenza, la sapienza e l'amore innanzi ad ogni creatura. Abbiamo ascoltato la parola della verità, cioè il Vangelo della nostra salvezza, e dobbiamo tradurre nella pratica della vita questa verità, poiché la crediamo e siamo stati improntati dal sigillo dello Spirito Santo promesso e ci siamo schierati come soldati del regno di Gesù Cristo per la gloria di Dio. Non possiamo più barcamenarci tra la verità e l'errore. Il bene e il male, la purezza e l'impurità, la giustizia e l'ingiustizia, dandoci così a quei due padroni dei quali Gesù Cristo ha dichiarato impossibile la convivenza. Tra essi deve farsi una scelta decisa e la scelta non può cadere che su colui che ci ha acquistati redenti con il suo sangue. San Paolo invocava da Dio sugli Efesini spirito di sapienza e di rivelazione per conoscerlo e domandava lumi per gli occhi del loro cuore perché avessero potuto sapere qual era la speranza della loro vocazione, quali le ricchezze della sua gloriosa eredità per i santi e quale la sovraeminente grandezza della sua virtù verso di noi credenti, attestata dalle operazioni della sua vigorosa potenza. È la preghiera ardente che dobbiamo fare noi, perché questo povero mondo apostata, avvilito nella sua stoltezza, pronto ad accogliere ogni favola orpellata di scienza, insensibile nel suo cuore ai beni soprannaturali e dalla tenerezza filiale verso Dio, avvilito nella ricerca dei beni materiali e fugaci della terra, non rivolge un solo sguardo alle ricchezze della nostra eterna eredità e alla grandezza che Dio manifesta nelle opere della sua vigorosa potenza. Basterebbe uno sguardo al cielo e alle opere di Dio per sentirsi rinnovare in tutte le nostre aspirazioni. Basterebbe uno sguardo alle opere mirabili della sua grazia, nelle anime in generale, nei santi in particolare, per riposare in pace nelle braccia paterne e potenti di Dio. San Paolo dà un esempio della vigorosa potenza di Dio, citando un fatto del quale erano convinti tutti: la risurrezione del Redentore e la sua glorificazione come capo di ogni creatura, angelica e terrena, e come capo della Chiesa. Questa manifestazione della potenza divina si rinnova in tutte le anime redente, poiché Dio le fa risorgere per Gesù Cristo a vita nuova, le eleva poi alla gloria del suo regno e le rende partecipi della glorificazione del Redentore come suo corpo mistico. Sulla terra esse partecipano alla sua passione e bevono con lui il calice del dolore. Nel cielo partecipano alla sua gloria e vivono con lui nell'eterna felicità. Con questa suprema meta e aspirazione non ci scoraggiamo mai nella vita presente, che è vita di esilio e di prova. Riguardiamoci come felici e privilegiati se partecipiamo alla passione di Gesù Cristo. Se gli uomini ci disprezzano, se ci calunniano e ci opprimono, che importa? Un breve percorso di pene. Esse passano e rimane intatto il loro frutto che è eterno. Chi potrebbe essere così stolto da desiderare la gloria terrena a scapito di quella eterna? Chi preferirebbe un albero tutto foglie e privo di frutti, come il fico maledetto da Gesù? La gloria terrena è come nube fastidiosa di fumo. La gloria eterna è splendore di eterna luce che non tramonta mai. Amen.
Ad ascoltare Don Dolindo sempre mi corrobora, mi dà forza, perché in pratica le cose che si dicono poi con tanta semplicità, ma vengono confermate, diciamo, in modo più elegante, ma la sostanza è sempre quella lì, vero? La verità, soprattutto la verità. La verità vi farà liberi. Se mettiamo da parte la verità, siamo schiavi di che cosa? Scusate, se non sei libero dalla verità, sei schiavo della menzogna. Noi non siamo liberi nella verità. Addirittura viene contraffatta la verità per accontentare il mondo, la nostra persona, ma dobbiamo piacere a Dio noi più che agli uomini. Difatti così rispose, è vero, San Pietro quando intimarono di non predicare più. Dice: giudicate voi se è più giusto piacere agli uomini o piacere a Dio. No, qui bisogna sempre fare una scelta. Naturalmente, se fai una scelta chiara e netta, non sei amato dal mondo, ma sei odiato, perché hai fatto una scelta chiara e netta e hai separato con questa spada affilatissima che è la parola di Dio, che separa la menzogna dalla verità. Oggi sta spada non si sa dove è andata a finire, forse in qualche archivio o in qualche museo, ma bisogna separare sempre. E invece c'è questa strategia nuova, no? Che non si capisce se una cosa è giusta o se è sbagliata, no? Perché si può interpretare in vari modi. Questa spada non esiste più, che separa la verità dalla menzogna, e chiaramente una cosa, o è così o è colà. Ecco, può essere così, può essere colà, ma secondo voi chi è che ci ha messo mano a sta cosa? Mica il Signore, vero? La sua parola è verità e basta. Beh, Anna, però qui leggevo il Salmo, no? E naturalmente, prima vi ho parlato della terra di Maria, qui praticamente dice così, vero? Il Salmo dice così: beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che gli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini. Dunque, che cosa ha detto la Madonna a Lucia? Il Portogallo non perderà il dogma della fede. Vedete quante parole ha detto la Madonna? Quante ne ha dette? Contatele. Che cosa significa? Che se il Portogallo non perderà il dogma della fede, vuol dire che tante altre nazioni la perderanno, perderanno il dogma della fede. Qui si fanno, ognuno se la fa come gli pare, no? Beata la nazione che ha scelto il Signore come Dio, il popolo che gli ha scelto come sua eredità, che non perderà la fede, il dogma della fede. Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini, anche quelli che lo rinnegano, anche quelli che gli fanno dire le cose che non sono. Pertanto, terra de Maria, terra dove non si perderà, dice il dogma della fede, capite? Il dogma della fede. Cioè, secondo voi, la Madonna, avendo detto non perderà il dogma della fede, che cosa significa questo? Che c'è un pericolo di perdere il dogma della fede. E allora queste nazioni, chi l'ha persa? Guardatevi intorno, l'Europa che non vuole riconoscere le proprie radici cristiane, secondo voi che cosa significa questo? Che rinnega Gesù Cristo, che perde il dogma della fede, che praticamente vuole livellare tutti quanti e farci tutti uguali, non ha importanza. Ecco, quale è la religione che professiamo? Per cui il dogma della fede è il dogma cattolico. Noi non possiamo accettare i dogmi delle altre religioni per far piacere alle altre religioni. Noi dobbiamo stare con Gesù Cristo. È Lui che salva, gli altri non salvano un bel niente. Possono illudersi di salvarsi, ma non si salvano. È solo per mezzo di Gesù Cristo. È Lui che ha pagato, ha tolto i peccati del mondo. Ma bisogna essere battezzati. Ma bisogna essere, seguire Lui rinnegando noi stessi. Invece noi rinneghiamo noi stessi per seguire chi? Mica Gesù Cristo. Se qualcuno si salva, anche se non è cattolico, ma sempre si salva per mezzo della Chiesa e per mezzo di Gesù Cristo. Ecco, per cui è sempre Lui, per le nostre preghiere, per i nostri sacrifici uniti a quelli di Cristo, si salvano anche gli altri che in buona fede hanno fatto di tutto perché non hanno conosciuto la vera fede. Ma la colpa di chi non gliel'ha fatta conoscere è dei cristiani che invece di andare a predicare sia con la parola e con l'esempio, soprattutto con la vita, voi immaginate se l'Italia fosse, invece che essere laica, fosse veramente cattolica, vero? Ma cattolica santa, noi saremmo una nazione benedetta, ma questa benedizione, cari miei, per averla bisogna meritarla, bisogna volerla, perché se noi la rifiutiamo, la rinneghiamo, la maledizione, diciamo che su di noi arriva la maledizione, perché abbiamo tradito e rinnegato la verità per farci degli idoli e dei pensieri che non sono quelli di Dio. E io qui mi fermerei, naturalmente chiedo sempre un bel canto di Fatima alla regia e ci sentiamo tra qualche momento. Anna, cosa devo fare? O cambiano non il conduttore, ma diciamo il condotto, ecco, di questa trasmissione, se no io non sono capace di pensare in modo diverso, per cui esprimo quello che sento e quello che ho imparato dalla fede dei nostri padri.
è mio
padre spirituale, diciamo, io sono figlio spirituale indegno, l'ultimo miserabile di Padre Pio, e Padre Pio non passava niente, perché Padre Pio l'hanno mostrato come il santo della misericordia. Allora vedi un po', il santo della misericordia ti strapazzava, perché siccome ti voleva bene, era misericordioso e voleva evitarti che tu andassi tra le fiamme. E quello è misericordioso, no? E invece no, misericordioso è quello che ti lascia fare tutto quello che vuoi e ti dà anche la benedizione. Ragazzi, questo è esattamente il contrario della verità.
Certo, non è verità questa, sì. È bene ricordarlo, perché chi cresce in questo clima non si rende conto che viene veramente dirottato altrove, veramente.
Ma sì. Bene, bene, allora ci sentiamo tra qualche istante. Sì. Riprendiamo allora la nostra conversazione sì. Da un capo dall'oceano al Mediterraneo, mamma mia, e pensa Anna che abbiamo qui anche due bambini, uno c'ha un anno e qualcosa, quell'altro ha 5 anni, e vede i genitori dicono ma sono piccoli e non sono piccoli, ma perché i pastorelli erano grandi forse, e allora queste mamme portano qua i bambini per consacrarli al Cuore Immacolato di Maria e chiedere la grazia che diventino dei pastorelli anche loro.
Che
Che
bello,
bello!
che
Sì,
bello.
sì. Poi dicono: vabbè, vengo col marito, un po' li tengo io, un po' li tieni tu, ma insomma l'importante è venire qua. E noi vogliamo mostrare la nostra devozione portando tutta la famiglia, perché tutta la famiglia deve essere protetta, mica solo la moglie o solo il marito. Tutta la famiglia deve venire qua. Ecco, e dire: siamo tuoi. E vedere queste mamme, vero, che portano i bambini in braccio, per caricare peso sulle ginocchia e poi strisciano e fanno quel percorso che adesso è di marmo, ma quando sono venuto io nel 72 era sulla brecciolina, sui sassolini, sai, quando finita
Mamma mia.
quel percorso, con le unghie si tiravano via le pietre, i sassolini che c'erano impiantati dentro nella carne. E c'erano due scie di sangue per terra, però loro dicevano: io ti chiedo, vero, con una richiesta e con spargimento di sangue, che tu protegga questi figli che mi hai dato, perché tu l'hai dati me e io non voglio che finiscano tra le zampe del demonio. Per cui ste mamme, veramente mamme, vero, che non temono nessuna sofferenza, pur di salvare la propria anima e quella dei propri figli, vedere loro così, dico: ma guarda un po', ma per forza che loro manterranno il dogma della fede. Noi altri abbiamo paura di far fatica ad andare a messa la domenica, non siamo neanche capaci di pentirci, non sappiamo neanche come si fa a confessarsi. Allora tu vedi sta gente qua e dici: beh, io mi vergogno, insomma, ogni volta dico che vengo qua mi sento sempre più piccolo. E però è la cura che ti fa la Madonna, no? Più piccolo diventi e più ti fa capire le cose come sono.
È vero,
Va
è
bene,
vero,
Anna.
è vero. Allora, è vero, sono esempi splendidi che ti fanno sentire proprio la tua indegnità, la tua proprio miseria, mamma mia. Allora, Gesù ci mette in guardia dal lievito dei farisei, ossia dal velo dell'ipocrisia sotto il quale costoro celavano i propri vizi. Nulla può essere tenuto nascosto al Signore, e anche quanto può essere nascosto agli uomini, sarà svelato nel giorno del giudizio. Meditando spesso su questa ultima realtà, impareremo a vivere in un'ottica soprannaturale, non temendo tanto ciò che fa perire il corpo, quanto invece ciò che fa perire l'anima, ossia il peccato. Dal Vangelo secondo San Luca, in quel tempo si erano radunate migliaia di persone, al punto che si calpestavano a vicenda. E Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. Cinque passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura. Valete più di molti passeri.
Cari miei, celare i propri vizi, vero? E mettere, come dire, e rivestire i nostri vizi con cose esteriori che vogliono mostrare che non siamo dei viziosi. Chi non la smette di fare i peccati, soprattutto quelli della carne, è un vizioso, no? È un vizioso, è inutile che vada sbandierando che io sono fatto così, ma le mie tendenze sono colà. Cioè, ciò che è peccato non può diventare virtù. E diciamo, se io non posso guardare e desiderare una persona che non è mia moglie, io sono, faccio peccato, io sono un adultero. Ah, scusa, non ho capito, perché io non lo posso fare e quelli che hanno tendenze diverse addirittura vengono benedetti, no? Non ci siamo. Diciamo, la virtù è una lotta contro le nostre tendenze, per cui l'uomo deve diventare cristiano. Se uno che, diciamo, libera i suoi sensi anche da solo, fa peccato, e se lo fa in compagnia peggio ancora. Cioè, voglio dire, ma com'è sta storia che una volta, ma è giusto, no? Cioè, ciò che è peccato, non può diventare virtù. E non può essere accettata come una cosa, un'esigenza naturale di cui io ho bisogno di fare un peccato. Ma che scherziamo? Siate santi, siate perfetti. Le tue tendenze, scusa, se io avessi la tendenza di rubare, però, diciamo, se rubo, non è che mi dicono, sapete, non potete metterlo in prigione, perché lui ha la tendenza a essere ladro, per cui è nato così, è vero, c'ha il sangue della gazza ladra e insomma gli avranno fatto qualcosa, per cui non ha colpa, no? Ecco, poi quell'altro ammazza suo fratello, sapete, ma sai, lui ha la tendenza di essere omicida, per cui non ha colpa, no? Perché ha la tendenza di essere omicida, e allora bisogna capirlo e bisogna giustificarlo e dire, vabbè, sta attento, se puoi vedi di non farlo più, però insomma se non ce la fai continua a farlo. Cioè, se la metti su questo piano dici, beh, ma questo è logico, no? Ah, perché l'altro piano non è logico, scusa, io devo vincere me stesso, cioè per seguire Cristo devo rinnegare me stesso, ma soprattutto devo rinnegare i miei vizi. Ma che scherziamo, ma cosa sta succedendo? Io è proprio uno scatascio. Padre Pio ha detto questa, dice, ma padre, ma cos'è questa quest'epoca? Dice, questo è l'epoca dello scatascio. Ma padre, cosa vuol dire scatascio? La distruzione di tutti i valori vuol dire. Ecco, però Anna, mi fermo, sai, perché non lo so.
Vado, sì, con le meditazioni di Don Dolindo, presa dai suoi commenti, San Luca, capitolo 12, pagina 1314, guardarsi dall'ipocrisia dei farisei. Si radunò intorno a Gesù grande moltitudine di gente, ed egli se ne commosse, pensando alle insidie che tendevano i farisei a quelle anime, e al falso cammino sul quale le indirizzavano. Perciò si rivolse ai suoi discepoli, che dovevano essi stessi diventare pastori di anime e guida del capo del popolo novello, dicendo: guardatevi dal fermento dei farisei, che è l'ipocrisia. Il fermento lievita la massa, ed i farisei con il loro esempio davano al popolo l'impronta ad una vita fatta tutta di orgoglio e di esteriorità. Con l'ipocrisia deformavano la legge di Dio e travisavano le parole di Gesù, e con le loro subdole insidie tentavano di impedire il fruttificare della parola di Dio. Gli apostoli perciò avevano necessità di stare accorti e vigilanti, perché un giorno dovevano predicare a tutto il mondo il Vangelo, e predicarlo integralmente, senza preoccuparsi dell'opposizione dei loro nemici. Tutto quello che avevano ascoltato nelle conversazioni familiari ed intime con lui l'avrebbero annunziato pubblicamente, come tutte le occulte insidie dei farisei sarebbero state un giorno smascherate da Dio stesso nel giudizio universale. Gesù Cristo predicava loro il futuro apostolato e li metteva in guardia contro le trovate dell'opportunismo che, sotto aspetto di prudenza, avrebbero potuto renderli predicatori reticenti della verità. I farisei tentavano di intimorirli e li avrebbero un giorno perseguitati fino alla morte. Ma essi non dovevano temere quelli che potevano uccidere il corpo, e dopo questo non potevano fare altro. Dovevano temere Dio, che poteva non solo ucciderli nella vita presente, ma condannarli eternamente nell'inferno se non fossero stati fedeli alla loro missione. Dovevano essere forti contro le persecuzioni e confidare interamente in Dio, nelle cui mani sono le sorti degli uomini e da cui tutto dipende. 5 passeri si compravano l'ora per 2 assi, cioè per circa 14 centesimi. Il valore della moneta, ecco, bisogna riportarla al tempo in cui scriveva Don Dolindo. E nessuno rifletteva nel comprarli che quei piccoli animali non erano dimenticati da Dio. Egli li aveva creati e non li aveva abbandonati al caso, ma teneva conto della loro piccola vita e non permetteva senza un fine che fosse stata loro tolta. Ora, se Dio tiene conto dei passeri, come non tiene conto degli uomini? E chi oserebbe dire che possa abbandonarli a se stessi se egli conosce anche il numero dei loro capelli e non ne lascia cadere uno senza il suo volere? Gli apostoli si sarebbero trovati in condizioni penose. Avrebbero dovuto affrontare la malignità degli uomini e l'irruenza dei prepotenti, e l'avrebbero dovuto affrontare senza armi e senza difese umane. L'unica loro difesa doveva essere il Signore, ed in Lui solo dovevano confidare. Essi avevano un dovere strettissimo di propagare la fede, di propagarla innanzi a tutti. Non era per loro indifferente perciò il confessarla o il rinnegarla, e ne avrebbero dato strettissimo conto nel giorno del giudizio. Per radicare in loro il pensiero di questo sacro dovere, Gesù annunzia quello che avverrà a coloro che avranno confessato o rinnegato il suo nome. Essi avranno innanzi agli angeli, cioè nel giudizio universale, una sentenza di benedizione e di riprovazione da Lui stesso. Con queste severe parole Gesù stabilì le basi del carattere cristiano, in perfetta antitesi con quella del mondo, che è eminentemente servile ed opportunista. Il mondo si lascia trasportare dalla corrente e dal proprio tornaconto. Grida Osanna a chi sta in alto e cambia bandiera ad ogni folata di vento. Il cristiano è molto più l'apostolo. Non può lasciarsi né trascinare dalle lusinghe né intimorire dalle minacce. Deve propugnare la verità in ogni tempo e avanti a tutti, pensando al delitto che commetterebbe nel peccare contro lo Spirito Santo, cioè nel rinnegare quella luce che egli dall'alto gli dona per propagare e sostenere la verità nel mondo. Gli scribi e farisei peccavano contro lo Spirito Santo quando attribuivano a Satana i segni che Dio dava per confermare la verità, ed il loro peccato poteva dirsi imperdonabile, perché li metteva praticamente nell'impossibilità di ritornare a Dio. Ora il rinnegamento della verità da parte di quelli che dovevano renderle testimonianza e propagarla era un peccato ugualmente grave, che equivaleva ad una bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè ad un rinnegamento di quei lumi che gli dona proprio per diffondere la verità. Gesù Cristo insegnò poi da quale fonte gli apostoli ed in generale i cristiani dovevano attingere la forza per confessare e sostenere la verità innanzi ai potenti della terra, dicendo che dovevano attendersi nel momento stesso del pericolo l'aiuto dello Spirito Santo e le ispirazioni per poter rispondere. La storia dei martiri di tutti i tempi, compresi i tempi recentissimi, è una luminosa conferma della promessa di Gesù, poiché i martiri, tratti innanzi ai tiranni, hanno sempre dato risposte ammirabili ed hanno confuso la tracotanza dei perversi. Noi viviamo dolorosamente in tempi nei quali è arduo il poter dire la verità, perché quelli che impongono con la forza un regime politico presumono imporre con la stessa violenza gli errori quasi fossero un nuovo Vangelo. Se gli uomini apprezzassero ancora almeno l'umana dignità, dovrebbero essere grati alla Chiesa, che tiene alta la fiaccola sua anche nell'infuriare delle tempeste e nell'irrompere delle umane viltà. Innanzi ai tiranni del pensiero, della coscienza, come innanzi a quelli della vera libertà e della moralità, sostiene il diritto della verità e del bene e rimane sola di fronte all'irrompere delle persecuzioni, accrescendo il numero dei suoi confessori e dei suoi martiri. È uno spettacolo stupendo di amore divino e di umana dignità, che oggi può dirsi unico in mezzo alle aberrazioni del pensiero e della politica. Se si passassero per lo staccio della verità, tutti i fascisti, i nazionalsocialisti, i comunisti, i senza Dio, i massoni e tutta la canaglia del mondo che agita le sue bandiere e tiene alta la sua fiaccola morta, non rimarrebbe che poca pietraglia di fanatici e di illusi. Il resto sfuggirebbe tra i fori o le maglie dell'opportunismo. Solo nella Chiesa si ha il fenomeno opposto. Quando viene la persecuzione a crivellarla e Satana le muove asprissima guerra, rimane in essa unico esempio il carattere, la forza, la dignità, l'eroismo vero, senza irruzioni, senza manganelli, né olio di ricino, né spada, né bombe, né spedizioni punitive. Rimane l'eroismo che illumina, perdona, muore e lascia nel sangue la luminosa scia della verità ed il profumo confortante del bene. È una muraglia salda che nessuna bomba è stata capace di abbattere, perché le parole di Gesù hanno formato dai suoi figli una falange di eroi. Oggi, in tante parti della terra, le antiche persecuzioni pagane sono state superate al punto da farle apparire quasi blande ed umane di fronte alla barbarie moderna. Oggi la Chiesa ha riempito il suo martirologio di nuove migliaia di martiri, circa 770.000, nella sola Spagna. E di fronte alle tirannidi del pensiero e della vita, tiene alta la sua fronte. Confessa Gesù Cristo, proclama la verità e raccoglie anche l'ammirazione e la simpatia dei perversi. I tiranni hanno potuto ridurre in frantumi la potenza armata dei grandi, ma non hanno potuto incrinare la potenza inerme della Chiesa, forte nel timore di Dio e preoccupata unicamente del suo giudizio. Amen. Ecco, penso di aggiungere lo spazio anche per il fioretto che io vi propongo. Ecco, presi per il collo dal rosario. San Luigi Maria Grignon de Montfort, sacerdote, fu l'apostolo della croce e del rosario. Il rosario, intramezzato da canti spirituali, fu il compagno dei suoi interminabili viaggi missionari, e l'arma del suo apostolato per vincere i cuori. Diceva: nessun peccatore mi sfuggi che abbia preso per il collo con il mio rosario. Molti libertini da lui invitati a pregare con il rosario si arrendevano alla proposta e si convertivano. Il rosario fu anche il frutto delle sue missioni, durante le quali, per assicurare la perseveranza nella riforma della vita, stabiliva la confraternita del rosario. Una volta fece apposta una deviazione di viaggio per non ripassare da Valletta, un paese dove aveva predicato la missione ed era atteso con vivissima brama, ma dove non si era rimasti fedeli al proposito del rosario. No, no, non passerò da Valletta, hanno lasciato il mio rosario. Era molto zelante nella diffusione delle corone del Santo Rosario. Le dava ai pellegrini penitenti come preghiera di viaggio, diceva loro: portate un rosario in mano e un crocifisso sul petto. Elevava dei rosari monumentali e recingeva i grandi calvari che la sua ardente opera missionaria faceva sorgere come pubbliche attestazioni di fede. I fedeli avrebbero così meditato la passione di Gesù Cristo, percorrendo i grani del rosario. Durante le missioni amava perfino far cantare il rosario. Ne portava i misteri illustrati su stendardi che formavano un aiuto non indifferente alla sua opera missionaria. La corona, la statua della Madonna, gli stendardi del rosario e qualche libro formavano tutto il suo asse ereditario. Lavorò con tale frutto che quasi un secolo dopo i paesi evangelizzati da lui, nell'infuriare della rivoluzione, seppero difendere soprattutto con l'arma del rosario la loro fede, cantando ancora i cantici del Montfort. Amate la Madonna e fatela amare, recitate sempre il Santo Rosario. Questo è un pensiero di San Pio da Pietrelcina. Bene.
Allora, bene hai detto tu, Anna, e bene dico anch'io. Allora, dalla terra de Maria, dalla nazione che non perderà il dogma della fede, Claudio vi saluta e chiedo alla Madonna che benedica tutti gli ascoltatori della radio Buon Consiglio, vero? E noi chiediamo che presto venga il suo trionfo, ci benedica il cuore immacolato di Maria insieme a San Giuseppe, perché il 13 di ottobre è apparso anche San Giuseppe col bambino e c'è stato il miracolo del sole. Ecco, ci benedica tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Presto venga il tuo trionfo, dolcissima madre, cuore immacolato di mamma, perché qui non se ne può più. Ave Maria.
Grazie, Ave Maria, Ave Maria.